Signore, Signore, Signore nostro Dio, ti ringraziamo perché ogni qualvolta che ci riuniamo, dove due o tre sono radunati nel nome del Signore Gesù Cristo, il tuo Spirito, Padre, in conformità al Logos, alla tua parola, scende in mezzo a noi. E noi siamo qui per chiederti di essere benedetti attraverso il pane della vita. L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E noi vogliamo ricevere ogni parola, Signore di Dio, Signore nostro. Non basta che prendiamo parzialmente la parola di Dio, perché questo lo fece Satana nel principio quando sedusse Eva. Ma se noi abbiamo l'intera tua parola, allora per certo saremo guardati, perché tu ci guarderai, perché abbiamo guardato alla tua parola, e tu ci guarderai nel giorno della tentazione. Così benedici questi cari qui presenti, e ancora benedici il tuo popolo nel nome di Gesù Cristo. Invochiamo il tuo sangue nella nostra vita e il tuo spirito in Cristo Gesù, che applaudiamo, benediciamo e lodiamo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Vorrei insieme a voi meditare Apocalisse capitolo 13, dal verso 11 al verso 18, dalle Sacre Scritture, Apocalisse capitolo 13, dal verso 11 al verso 18. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna simili a quelle dell'agnello, ma parlava come il dragone ed esercitava tutta la potestà della prima bestia nel suo cospetto, e faceva che la terra e gli abitanti d'essa adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata sanata, e faceva grandi segni, sicché ancora faceva scendere fuoco dal cielo in sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terra per i segni che le erano dati da fare nel cospetto della bestia, dicendo agli abitanti della terra che facessero un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la piaga della spada ed era tornata in vita. E le fu dato di dare spirito all'immagine della bestia, sicché ancora l'immagine della bestia parlasse, e di far che tutti coloro che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi. Faceva ancora che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio in su la loro mano destra o in su le loro fronti, e che ognuno potesse comprare o vendere, se non chi avesse il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui è la sapienza, che ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è numero d'uomo e il suo numero è 666. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, fratelli, sorelle, Dio vi benedica in questo giorno, in questo luogo che Dio ha provveduto. Sapete che noi non professiamo un'organizzazione, neppure un'associazione. Siamo semplicemente un gruppo di gente che si riunisce per proclamare ancora ai nostri giorni che Gesù Cristo è l'unico Signore e Salvatore del mondo. Cari nella grazia, chissà quante volte abbiamo predicato su questi soggetti, su Apocalisse capitolo 13. Non molto tempo fa abbiamo parlato del marchio della bestia, è vero. Abbiamo parlato di tante volte di questi soggetti. Però voglio farvi notare oggi qualcosa che serve per la nostra crescita spirituale. Sapete, sicuramente questo messaggio non sarà di gradimento ad alcuni che avranno modo di ascoltare via etere attraverso il sistema che naturalmente in questi ultimi tempi viene comodo diffondere l'Evangelo, ma io vi chiedo nell'amore del Signore di ascoltare la parola di Dio e di riflettere a quello che sto dicendo, perché alla fine tutto quello che viene detto è dimostrabile con la parola del Signore e soprattutto con gli avvenimenti che ogni giorno stanno prendendo sempre più atto. Apocalisse capitolo 13 è un soggetto predicato ormai da anni, molte interpretazioni sono state date, però sapete, se io parto verso Gerusalemme, faccio un viaggio verso Gerusalemme e comincio a vedere Gerusalemme a distanza, Ebbene, io ne vedo alcune forme. Io per esempio sono stato a Gerusalemme, ma quando mi hanno portato sul Monte degli Ulivi ho visto Gerusalemme una cartolina, si vede tutto in una maniera più vicina. Così è la Chiesa: più si avvicina, più la sposa si sta avvicinando allo sposo, più il libro dell'Apocalisse nelle particolarità acquisisce con il tempo in cui viviamo maggiori espressioni di una più chiara visione. Sapete, molti anni fa si parlava dell'Europa unita come la figura di quella bestia che stava sempre più prendendo forma, ma guardate ai nostri giorni l'ONU. Vedete l'ONU con l'America, con tutte le nazioni che sono dentro l'ONU, che sino Israele è caduto dentro l'ONU. Capitemi quello che vi voglio dire. Dove Dio invece ci insegna che dobbiamo avere un solo re, che è il Signore Gesù Cristo. Vi ricordate quando Israele peccò proprio nel richiedere un re mentre aveva il profeta Samuele? Questo fu grave agli occhi di Dio, e Dio permise che avessero un re. Ma vedete quanto danno si fece facendo un re? Non solo parlo per Saul, ma Israele, posso dirvi che non aveva di bisogno di un re, aveva soltanto di bisogno della parola rivelata attraverso il profeta. Ora, cari nella grazia, noi viviamo, come già vi ho spiegato altre volte, nella fine dei tempi, in cui c'è un sistema globale, mondiale, dove noi vediamo come potere politico, e la stessa struttura di Bruxelles è stata ispirata a questa, la Torre di Babele, la stessa struttura che si vede, dove vediamo l'ONU, che dove tutte le nazioni concordano, sì, sono lì per quello che è gli scopi umanitari, ma ricordatevi ciò che dice la scrittura: quando si dirà pace e sicurezza, allora sarà la fine. E che dire della superpotenza religiosa che attraverso l'ecumenismo sta mettendo tutte le religioni insieme proprio attraverso Roma e quindi il Vaticano. Ora, cari nella grazia, noi perché stiamo toccando questo aspetto? Perché in Apocalisse capitolo 13 si vede una prima bestia che sopra le acque e una seconda bestia, cari nella grazia, che sale dai luoghi più infernali, da sotto la terra. Sopra le acque indicano popoli. Voi vedete come due potenze mondiali sono quelli che tengono tutto in mano: la potenza politica e la potenza religiosa. Questa potenza, col potere temporale, secondo la storia, voi vi ricordate, fu utilizzata per fare le crociate, per fare le inquisizioni, per fare tutto quello scempio che tutti quanti abbiamo potuto studiare a scuola. Ma ricordatevi delle 95 tesi di Lutero che furono messe in quel tempo dietro le varie porte. Vi ricordate la storia di Lutero? Proprio per protestare 500 anni fa. Noi sappiamo che nel 2017 questi 500 anni si concluderanno come? Qui abbiamo letto che la piaga veniva risanata, richiusa. Oh, cari nella grazia, proprio nel 2017 questa piaga sarà guarita. Come? Col ritorno dei protestanti, compreso purtroppo molte chiese evangeliche, se non la maggior parte, perché stanno andando tutti dove? A Roma. Vedete? Questa piaga che fu fatta attraverso il grande protestantesimo e anche attraverso l'attacco che fu fatto al potere temporale romano, perché sappiamo che anche politicamente Roma subì grave danno, noi vediamo proprio nel 2017 la restaurazione dell'antico cattolicesimo romano. E in campo religioso, ma anche in campo politico, ormai sta prendendo più forza. Vedete, se si muove un capo del governo in una nazione, non se ne parla molto, ma vedete se il Papa va in una nazione, se non ne parla tutto il mondo. E quindi nel 2017 questa data è importante, perché noi vedremo un capovolgersi di una grande reazione, dove sempre più l'ecumene prenderà forza. Ma voglio farvi notare una cosa. Io voglio dirvi subito una cosa: io non ce l'ho con le persone, né con i fratelli protestanti, né con i fratelli, perché ci sono futuri fratelli, Tutti dicono che tutti quanti siamo figli di Dio, tutti quanti siamo creature di Dio, siamo figli di Dio qualora, essendo predestinati in Lui, entriamo a far parte, come già Dio aveva predestinato, del corpo di Cristo. Ma se non siamo nel corpo di Cristo non possiamo essere fratelli. E quindi è importante comprendere questo aspetto. Io non ho niente contro le anime che sono nelle varie correnti religiose, compresi i fratelli che si trovano nei gruppi evangelici, ma soltanto rispondendo alla chiamata di Dio che dice uscite fuori, e anche in Matteo capitolo 25 è ripetuto uscite gli incontro, solo nell'uscita dal mondo e nell'ingresso nel corpo di Cristo noi possiamo essere fratelli in Cristo Gesù, che vogliamo applaudire e benedire. Alleluia, gloria a Dio. E così io, prima di continuare, io offendo le strutture, offendo le organizzazioni, ma non le persone. Perché se io predico questi soggetti, come fanno altri servitori di Dio, è per trarre fuori dai sistemi quelle creature che sono chiamati ad essere figli di Dio. E così andiamo alla più antica organizzazione religiosa del mondo. Cari nella grazia, è proprio Roma. L'apostolo San Paolo scriveva alla chiesa di Roma ed è stata una delle più antiche. Inizialmente nacque per lo spirito, dove l'apostolo San Paolo poté portare l'evangelo. C'erano altre chiese, ma le altre chiese non le sentiamo più. Ma vedete, la più antica organizzazione che è rimasta in vita, ricordatelo, non sono i pentecostali, non sono le chiese Adi, non sono le chiese apostoliche, è la chiesa cattolica romana, che è rimasta in piedi più di tutto perché è stata la più antica, e qui la chiama la madre, in cui le figlie, ossia i protestanti, molti ritorneranno perché hanno preso la medesima forma della loro madre, che è stata la più antica organizzazione. Cosa sta succedendo, fratelli e sorelle? Quando si è pervertita la Chiesa Cattolica Romana, cosa fece? La prima cosa che fece, sapete che cosa fu? L'adorazione dell'immagine. Voi fateci caso, la prima cosa che fece storicamente, cominciò a mutare, come abbiamo potuto studiare, le vecchie immagini che erano dedicate alle vecchie deità, e incominciò a fare San Giuseppe, Maria, i santi, e di lì cominciarono a nascere tanti di quei santi per ogni angolo della nostra, non soltanto della nostra Italia, ma del mondo. E allora fu fatta una statua, ma sono passati circa 2000 anni. Voi sapete bene che quella statua resta sempre una statua morta. Hanno occhi, ma non vedono, non piangono. Hanno orecchie, ma non odono. Hanno bocca e non parlano. E malgrado questo impero religioso è andato avanti e si è stabilito nella terra, è rimasta, come dice qui, una statua morta. Ma state attenti a quello che sta per succedere, perché quella religione che ha sedotto le anime attraverso una statua morta, adesso sta per sedurre attraverso un'immagine. Ora, voi sapete che la statua è una cosa biblicamente, la parte esteriore, fisica, che noi possiamo vedere è una cosa, ma l'immagine è qualcosa di spirituale. Se io vi parlo del corpo mistico della Chiesa, noi sappiamo che stiamo parlando del corpo spirituale, non stiamo parlando di ciò che è fisico. Ora qui parla di una statua alla cui è dato un'immagine in modo tale che può parlare, quindi quella statua comincia a parlare. Voi avete visto in questi ultimi anni come ci sono questi avvenimenti, la statua che piange, e poi ci sono tante truffe dietro, dobbiamo dire una grande verità, però voglio farvi comprendere che cosa significa. Ora, fratelli, è questo che dobbiamo afferrare. La prima fu una statua che per circa 2000 anni ha messo i popoli sotto una visione religiosa, quella cattolica romana. Ma nel 1966 avverrà qualcosa che sconvolgerà molti nel mondo. Nascerà il movimento carismatico cattolico. Noi abbiamo avuto a Palermo Padre La Grua. Voi sapete che molti andavano da lui, sia per gli esorcismi che sia perché era usato in un modo carismatico. Ma sapete, Padre La Grua da dove nasce? Nel 1966 degli studenti universitari, potete controllare queste cose storiche, sono reali, furono toccati da un libro del fratello Davide Wilkinson, La croce e il pugnale. Ed essi capirono che c'era qualcosa negli evangelici pentecostali. C'era stato, voi sapete, Azusa Street, la grande benedizione, ma non soltanto, Azusa Street fu l'inizio dove ci fu una grande diffusione e fusione di Spirito Santo. E allora gli universitari cattolici decisero di incontrarsi con altri uomini e donne che avevano avuto l'esperienza pentecostale, e lì nacque qualcosa di ibrido. Ricordatevi che il diavolo non è un creatore, ma è un distorsore. Lui distorce ciò che Dio fa. E allora cosa fecero? Cominciarono a pregare insieme. Oh, l'ecumenismo! Cominciarono a stare insieme. E sapete cosa avvenne? Che i cattolici cominciarono anch'essi a barbettare qualcosa in lingua, e da lì nacque il movimento carismatico, che ancora tutt'oggi è uno dei movimenti più alti nel cattolicesimo, perché vedete, è un movimento in cui tu trovi qualcosa di molto simile all'originale. Ora, cari nella grazia, nell'ecumenismo si sta arrivando a questo. Nell'ecumenismo l'antico papato romano acquisirà una nuova vita spirituale ibrida, state attenti, attraverso l'immagine che viene data proprio, di cui la matrice sono i protestanti e proprio i pentecostali, che avevano ricevuto l'originale ma lo hanno distorto entrando nell'organizzazione e cadendo all'interno dell'ecumene. Esso, vedete qui, poi vidi una bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili all'agnello, vedete l'aspetto religioso, è simile, quasi quasi tu dici oh ma è Cristo, oh ma è il popolo di Cristo, ma attenzione, ma parlava come il dragone. Perché, cari nella grazia, nella voce c'è il dragone, perché la vera voce di Dio è la parola del Signore, la pura parola di Dio, ma essi parlano come il dragone, hanno distorto la sana dottrina. Da dove li riconoscerete? Li riconoscerete dal frutto, dalla parola predicata, dalle azioni pure dello Spirito Santo. Molti faranno dei segni. Vedete qui, qui è parlato dell'anticristo, qui si parla chiaramente di questi segni ibridi, di questi segni, cari nella grazia, falsi, dove ci saranno miracoli, dove ci saranno segnali, addirittura fuoco che scende dal cielo. Ma ringraziato sia il Signore che mentre da un lato ci sarà questi ibridi, noi ringraziamo il Signore perché ci sarà il corpo di Cristo che si manifesterà negli ultimi tempi. Vogliamo lodare e benedire il Signore. E adesso mettiamolo in collegamento. Vedete, questa era una figura profetica che già nel Vecchio Testamento Daniele ne aveva espresso le forme. Nebucadonosor è un grande esempio dell'anticristo mondiale che ha da sorgere. Sapete come veniva chiamato? Il re del re. Noi sappiamo che Cristo è il re del re, il Signore dei signori. Il re più grande storicamente narrato, Nebucadonosor. Vedete, lui addirittura per 7 anni, quando disse ecco la Babilonia che io ho edificato, fu ridotto come una bestia. E questa è figura dei 7 anni, anche della famosa bestia che eserciterà, però che poi alla fine Dio abbatterà. Però voglio farvi notare quale fu l'opera maggiore che viene narrata a Nebucadonosor. Intanto deportare Israele, prendere Gerusalemme, e quello che la storia ci narra in modo particolare. Ma attenzione, oltre a questo egli portò con sé gli arredi. Se ci fate caso, dentro la sua corte prese degli uomini come Daniele, come Shadrach, Meshach e Abednego, e fece che cosa? Una statua dove tutte le genti dovevano adorare. Ve lo ricordate questo, è vero? E quella è figura della chiesa di Stato che ha fatto la medesima cosa, dove specialmente durante il Medioevo chi non era in accordo con la visione dottrinale della Chiesa Cattolica veniva perseguitato. Ma ebbe quello che fu il suo successore, ve lo ricordate? Belsasar. Ora voglio farvi notare una cosa. Per quella statua Shadrach, Meshach e Abednego furono gettati nel fuoco. E noi sappiamo che nel Medioevo gente fu torturata, non sto qui a ripeterlo perché vi ricordate bene, ma quando ci fu il successore Belsasar, che mettiamo in collegamento con questa seconda fase della bestia, guardate cosa fece quest'uomo ispirato da Satana. Andò a mettere mani in qualcosa dove neppure Nebucadonosor andò a mettere mani. Andò a mettere mani negli arredi del tempio. Si fece portare in quella famosa serata i vasellamenti. Portate, è lì che scattò l'ira di Dio. Guardate che Dio era intervenuto, ma non in come in quella volta. Tant'è vero, ci fu che cosa? La mano del Signore che incominciò a scrivere il giudizio. Questa volta Dio stesso che interviene. Quando lui cominciò a prendere i vasellamenti, questo cosa vi fa pensare? Ebbene, anche lui cercò di mettere in movimento il vecchio movimento che c'era nel tempio. Anche lui cercò di ibridare una Pentecoste, e come con gli arredi. Ma oggi questo sta avvenendo. Per voi è normale un uomo che parla in altre lingue e dopo che parla in altre lingue si fuma una sigaretta fuori? È normale? Ditemelo voi. No, è vero. Per voi è normale che un uomo vi parli in altre lingue e dopodiché dice parolacce? Rispondete. Per voi è normale che un uomo vi parli in altre lingue e dopodiché si va a mettere dietro il televisore a sghignazzare o a vedersi cose sporche? No! Quale Spirito Santo abbiamo ricevuto? La parola stessa dice Spirito Santo. Se abbiamo lo Spirito, ci porta a santità. Ma la cosa peggiore, cari nella grazia, non è il fattore che un uomo è peccatore e deve essere aiutato da Dio, perché Dio lavora con i peccatori. È venuto per i peccatori, è venuto per il fumatore, è venuto per qualsiasi grado di peccato per aiutarli. La cosa grave è che il peccatore oggi ha la pretesa di servire Dio, ha la pretesa che vuole servire Dio, ma dice la scrittura che coloro i quali portano i vasellamenti si devono santificare. Vogliamo benedire e lodare il Signore. E allora le chiese oggi moderne, e possono essere evangeliche, protestanti, di qualsiasi matrice, loro vogliono parlare in altre lingue. Anche la Chiesa Cattolica Romana vuole parlare in altre lingue. Sto prendendo un dono, potrei dire vuole profetizzare, potrei dire vuole predicare, ma il problema più grande qual è? Essi è come se prendessero i vasellamenti sacri che erano nel tempio e vogliono utilizzarli. Dicono: noi siamo cristiani, noi siamo le ecumene. E la scrittura ci dice che la scritta fu soltanto rivelata a chi? A Daniele. E la scritta viene rivelata attraverso il messaggio rivelato solo alla sposa di Cristo, perché molti cadono nella seduzione. Molti appena vedono: oh, ma gloria a Dio, questo è un movimento del Signore, e anche se quell'uomo, sì, vabbè, ma si deve consacrare a Dio, ma parla in altre lingue, mio fratello in Cristo. No! Essere fratelli in Cristo significa essere partecipi di questa parola. L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni dice parola, non di una parte. Questo peccato lo fece al principio lo stesso Lucifero, quando prendeva la parola e ne prendeva solo quello che gli conveniva. Ma noi vogliamo vivere di tutto il messaggio della parola di Dio, di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quindi capitemi, non sto offendendo il peccatore, io offendo il peccatore che vuole fare il cristiano. Perché il peccatore, che è come il pubblicano, dice: Signore, liberami dal fumo, liberami da tanti tipi di peccato, perché non esiste solo il fumo, potrei dire rubare, potrei citarli tutti. Ma Dio non è d'accordo col peccatore che invece in modo arbitrario dice: oh, Da un lato tengo il mio bel sigaro, la mia bella sigaretta, da un altro lato lodo il Signore. Ma come fai a lodare il Signore? Belsasar cominciò a fare questo. Capitemi quello che voglio dire. È far finta di ricevere uno spirito che loro chiamano santo, ma è uno spirito religioso, perché poi quello spirito religioso ti dirà: non ti preoccupare se fumi, non ti preoccupare se rubi, l'importante è che la domenica vai in chiesa, l'importante è che sei iscritto all'associazione tal detalie, l'importante è che tu sarai fedele alle quattro mura. Noi non siamo convertiti a quattro mura, ma siamo convertiti a Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. È questo quello che non funzionò. E allora dobbiamo fare la nostra scelta: o come peccatori andare a Dio e dire: Signore, aiutami, o come religiosi cominciare a prendere gli arredi, e piano piano questi arredi porteranno a Roma. E così quel movimento pentecostale permise che nascessero i carismatici cattolici. E negli ultimi tempi questi carismatici cattolici, voi non avete idea di quello che faranno quando dal 2017 l'ecumene sarà così grosso, così manifesto, dove tanti evangelici saranno lì e lì vedranno parlare in altre lingue e lì vedranno miracoli e lì sentiranno la profezia. E allora, cari nella grazia, le genti saranno sedotte. Chi non ha questo libro? Perché chi ha questo libro sa che Dio dice: procacciate pace e santificazione, senza della quale nessuno vedrà il Signore. E che ne sarà dei figli di Dio? Dice la scrittura: sarete perseguitati a motivo del mio nome, sarete addirittura venduti dalle stesse famiglie, sarete portati davanti ai tribunali a cagione del mio nome. Sapete cosa penseranno gli altri evangelici dell'ecumene? Sapete cosa penseranno gli altri cattolici? Penseranno che l'anticristo siete voi, perché non vi siete voluti unire alla pace e sicurezza mondiale. Saremo per loro noi i cosiddetti anticristo. Ma la verità sapete qual è? Che Dio non ha mai avuto una religione, che Dio non ha mai avuto un regno umano, perché le organizzazioni umane vengono dall'uomo. E se voi ci fate caso, questo è il governo dell'uomo. Qui è la sapienza, che ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è numero d'uomo. Noi non vogliamo essere uniti all'uomo terreno che ha da governare in questo breve periodo, ma noi vogliamo essere uniti all'uomo celeste, che è Gesù Cristo. Vedete qui, cari nella grazia, in questo marchio che si potrà comprare e vendere, e la gente ancora aspetta, si aspetta il 666 qui, ma chi se lo prenderebbe mai? C'è volte 6 nella fronte o nel braccio. Il marchio già è attivo, il marchio è attivo in chi è nell'organizzazione di qualsiasi tipo, si è marchiati, il marchio è attivo chi è entrato nei sistemi mondiali che portano all'ecumene, il marchio è attivo nell'otto per mille, il marchio è attivo quando un'associazione comincia a diventare un'organizzazione dove ci sono gli uomini. Sapete gli antichi ebrei cosa fanno tuttora? Mettono ai giovani la legge qui sulla fronte e nel braccio, insegnando loro che devono avere la legge sulla fronte, questo giovane ho parlato, e l'azione del braccio, che mettono in pratica la legge di Dio. E noi invece, i nostri figli, che cosa si stanno abituando? Che devono far parte del governo mondiale, avranno la loro bella carta di credito, il loro bancomat, dovranno essere vincolati alle leggi umane terrene, è vero? Viene questo insegnato ai nostri giovani. E poi, perché no, una legge mondiale in cui tutti quanti devono aderire per eliminare il terrorismo, per abbattere l'ISIS. Tutto questo è una manovra, è già un marchio in se stesso. Noi siamo figli di Dio, non dobbiamo entrare in nessuna organizzazione, non dobbiamo entrare in nessun movimento statale, mondiale, perché Gesù ritorna e ci vuole a Lui vincolati. E questo è quello che la gente ancora non comprende. E aspettano il 66, aspettano il microchip, e senza dubbio il microchip ci potrebbe pure essere, però già non comprendiamo che quando parliamo di microchip già noi lo abbiamo addosso, perché nel momento in cui abbiamo un telefonino in tasca possiamo essere rintracciabili dovunque, nel momento in cui abbiamo un codice fiscale, sapete, nel codice fiscale andate a vedere il codice a barra, è 666, vedete se uno non ha il codice fiscale se può prendere la pensione o altro. È tutto sotto marchio, il codice a barra dappertutto messo, e già con questo marchio il 666. E intanto la gente aspetta il microchip, aspetta i 36. Noi dobbiamo guardarci, perché Dio ci sta chiamando sempre più fuori, e man mano le leggi andranno a restringere, quando verranno e ti diranno: ah, ma tu se non sei un'associazione non puoi rimanere aperto nel locale di culto. Fratelli, Gesù si riuniva sopra le montagne, nelle piazze, ci riuniremo all'aperto, prenderemo una boccata d'aria, ma non dobbiamo mai entrare, cari nella grazia, nel sistema in cui si sta riversando tutta la religione. Cose che vi voglio dire, che non ci saranno sistemi in grado che verranno applicati nel corpo, è possibile, però quello che vi voglio dire, la vera identità del marchio non è un segnale fisico. Il primo uomo marchiato nella storia della Bibbia chi era? Caino, è vero. E il marchio perché gli fu messo? Perché lui uccise, dice la scrittura. Nel marchio ne parlo, nel trattato che abbiamo fatto è scritto che la gente oggi è marchiata nella coscienza. Quando tu parli male del tuo fratello, quando tu tratti male il prossimo, quando tu lo uccidi con le tue parole, tu sei marchiato come Caino. Ma i figli di Dio invece si preparano, alzano lo sguardo e aspettano il Signore e la sua venuta che sta per venire, e vogliamo lodare e benedire il nostro amato Gesù. Alleluia!